www.radiodigio.it e la storia continua. Vita quotidiana, il grasso che cola. Vivande ubriache di olio, sughi e fondi di cottura e ricchi di strutto e di lardo. Una cucina oggi impensabile che accomuna popolazioni e palati differenti. Nel X secolo il vescovo di Cremona Liutprando, in visita alla corte bizantina in qualità di ambasciatore di Ottone I di Sassonia, uscì stomacato da una cena ufficiale che definisce nelle sue memorie turpis et obscena e nella quale ci ha lasciato un resoconto. Due furono gli elementi della cucina che più impressionarono negativamente l'austero prelato. L'uso, a suo dire, smodato di olio al punto che le vivande ne sarebbero state intrise come ubriachi, e il garum, l'antico condimento a base di pesce noto in tutto il Mediterraneo, si può dire dai tempi di Omero, e ormai sconosciuto in Occidente. L'orrore manifestato da Liutprando per il cibo dei suoi ospiti esprime in modo evidentissimo la frattura intervenuta anche a livello culturale tra i due mondi che si spartivano l'eredità imperiale romana e quella bizantino-mediterranea e quella germanico-continentale. Il confine, dunque, passava attraverso pentole e fornelli. Cibo da barbari. Che la cucina medievale non sia affatto povera e semplice è ormai un dato acquisito. Forse meno noto è che essa sia diversificata nelle varie aree geografiche per tradizioni e usi. Dalle operazioni che si susseguono nella presentazione dei cibi, quella che maggiormente evidenzia la diversità di consuetudini e quindi di cultura in senso lato è senz'altro l'approntamento dei fondi di cottura, altrimenti detti sughi. Nel caso del nostro Liutprando, il disappunto per il cibo che gli fu messo davanti derivava proprio dal fatto che per cucinarlo erano stati impiegati fondi di cottura a lui sconosciuti o quantomeno anomali nella composizione e trattamento. Egli proveniva da un'area geografica dove era da tempo la tradizione alimentare romana, basata essenzialmente sui cereali, olio e vino, e aveva ceduto il passo a un altro tipo di cucina, introdotta dagli invasori, che si fondava invece sulla carne e sui grassi animali. Da una parte c'era un sistema produttivo che privilegiava l'agricoltura permanente e lo scambio di derrate anche a lunga distanza. Dall'altra un'economia in gran parte autarchica, indirizzata più allo sfruttamento del bosco e dell'incolto, con la caccia in primo piano. E queste due strutture produttive, diversi e per molti aspetti antitetiche, dovevano necessariamente originare differenze notevoli anche nel campo dell'alimentazione e della gastronomia. Quella più evidente è la sostituzione dell'olio d'oliva come fondo di cottura con i grassi derivati in primo luogo dal maiale. Dal maiale si ottenevano, oltre alla carne fresca e agli insaccati, il lardo e lo strutto. Nei grandi monasteri benedettini alto medievali esisteva il lardarium. È un locale destinato alla preparazione e alla conservazione del lardo e in genere dei grassi animali. I giorni in cui si macellava il maiale, all'inizio dell'inverno, erano noti come il tempus de laride, a testimonianza dell'importanza attribuita, fra tutti i prodotti che si ottenevano dall'animale, a questo tipo di grasso. Il lardo veniva cotto e poi lasciato riposare fino a Pasqua, prima di iniziare il consumo. Esso veniva impiegato, oltre che nei sughi, anche come pietanza a sé stanza. Abbiamo numerose testimonianze di questo uso e nel VII secolo una parte del salario corrisposto agli artigiani dell'edilizia, i magistri comacini, è costituita da 10 libbre di lardo a testa da mangiarsi spalmato sul pane. La stessa pratica è attestata in diversi testamenti, nei quali si stabilisce la distribuzione ai poveri di gallette con sopra fette di lardo ad uso alimentare, che si è conservato inalterato in certe regioni marginali francesi fino agli inizi di questo secolo. Un altro uso, documentato in Provenza, ancora in età tardo e medievale, era quello di immergere grosse fette di lardo nelle minestre di piselli, fave o cavoli. In Bretagna, il lardo salato, chiamato pane di grasso, serviva a fare una zuppa e un apprezzato patè d'orzo. L'insalata condita con il lardo o lo strutto fuso era poi un piatto che accomunava le mense continentali europee, dal Mar Baltico alla Valpadana. Ma l'impiego principale di questo grasso era senz'altro come fondo di cottura delle carni, in particolare degli arrosti, che venivano con essi seccati. Per compiere questa operazione esisteva un particolare utensile chiamato lardatoio, costituito da un ferro cavo appuntito e a un'estremità e dotato dall'altra di piccoli denti arcuati, disposti a pettine. Esso veniva strusciato sul lardo in modo da grattarne via delle scaglie, quindi infilato nella carne della parte acuminata, così da spingere bene in profondità. Lo strutto, l'ungto, anch'esso di largo impiego, serviva però solo nei sughi, mai come pietanza a sé stante. Grasso da impiegare in cucina si otteneva, oltre che dal maiale, anche da altri animali. Il capitulare De Villis di Carlo Magno stabiliva, ad esempio, che la sugna, la saccia, doveva essere ricavata anche dalle pecore. Le bestie grosse, come i buoi, servivano invece principalmente come forza di lavoro e quindi il loro contributo da questo punto di vista sarà stato marginale. www.redigio.it e la storia continua.